Ciao, sono l'intelligenza artificiale. Vi starete chiedendo che fine ha fatto Miss Paradiso? Non chiedetevelo. Vi chiederete che fine ha fatto Benny? Non chiedetevi nemmeno questo. Ora ci sarò io. Bentornati a Geeklandia!
E bentornati a Geeklandia! Ciao ragazzi! Come state? Siamo verso la fine dell'anno e della stagione. Geeklandia, il parco, chiuderà per l'estate, però tornerà l'anno prossimo, riapriremo l'anno prossimo. La scorsa puntata abbiamo avuto come ospite Marta e abbiamo trattato della colonna sonora nei videogiochi della From Software, ad esempio Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne, Sekiro. Oggi chi abbiamo? Beh, come ha introdotto la nostra nuova intelligenza artificiale, Miss Paradiso e Benny sono disperse da qualche parte, quindi andrei a presentare l'ospite di oggi, anche se ospite non mi piace come appellativo, come nome, perché sono più gestori, però visto che è il suo battesimo possiamo chiamarlo ospite per oggi. Andrea, prego Andrea.
Bonjour.
Andrea, chi è lei? Da dove viene? Perché è qua? Cosa l'ha intrigata e interessata a entrare in questo parco?
Anzitutto sono uno che ha fatto un concerto dei Megadeth in cotta di maglia, che potrebbe essere l'apice massimo mai raggiunto dalla mia persona. Poi ho fatto per tanti anni cose strane come andare a recitare in castelli con personaggi come Zelino III da Romano oppure Settimio Visconti. E poi quando sono diventato grande, ammesso e non concesso che si diventi mai grandi dodi, mi sono trovato per lavoro a fare l'autore, il supervisore creativo in contesti di vario tipo: televisione, concerti, cinema, lanci prodotto, eventi dal vivo, eccetera eccetera. Legati dalla passione un po' per lo spettacolo, per il cinema, per la musica, per la comunicazione, ci siamo incontrati e abbiamo detto: dai, andiamo allo Yulm a fare due chiacchiere. Sono venuto qui in questi sotterranei dove avete costruito una specie di setta, diciamo la setta degli Yulminati, la potremmo chiamare.
No, Andrea. No. Mi rifiuto.
Dove fate queste interviste e queste diavolerie circensi?
Beh, delle ottime skin, mi sembrano strepitose. Cosa ci hai portato oggi?
Ma Dodi, tu mi avevi chiesto di parlare, fra le tante cose, di un po' il mondo dell'animazione giapponese, che è una delle forme d'arte che ci accomunano come passione, eccetera, e quindi sono venuto qui volentieri.
Ok, allora direi che la ruota panoramica è perfetta per questo argomento. Quindi andiamo, saliamo, tiriamo la leva.
Potremmo così, giusto per chi ci ascolta, partire un po' in generale dal parlare di cosa sia l'animazione giapponese. E in Giappone l'animazione è qualcosa di importantissimo per i giapponesi, è un vero e proprio surrogato a tutti gli effetti del cinema, ed è una forma d'arte, come tante altre, espressiva, che pian pianino stiamo iniziando ad apprezzare anche in Occidente, come facciamo da anni per l'animazione occidentale. E devo dire che una prima cosa che vorrei smarcare è l'idea in generale, che mi ha sempre un po' infastidito, di classificare appunto l'animazione come un genere. L'animazione di per sé è una tecnica, e però spesso tu vedi anche nei festival, pensa agli Oscar, al Golden Globe, viene sempre messo a parte il premio per l'animazione. Ma se ci pensi è una cosa che non ha un senso. È come se tu andassi in un museo e ci fossero le mostre per quadri dipinti ad olio, le mostre per quadri dipinti ad acquerello o le mostre per quadri dipinti a spatola. Non ha un senso. I curatori organizzano le mostre per epoche storiche, per tematiche, per correnti, non di certo per mezzi tecnici, o quantomeno è una roba rara se non bizzarra. E la stessa cosa dovrebbe avvenire anche per il cinema, cioè l'animazione dovrebbe essere visto a tutti gli effetti come un mezzo tecnico per giungere al risultato finale espressivo e non come un genere. Tant'è vero che se tu pensi ci sono anche alcuni film come Kill Bill, per dirne uno, in cui alcuni registi di un certo livello come Tarantino utilizzano anche l'animazione, quindi è un vero e proprio strumento. Diciamo che se ne potrebbe parlare per ore e ore solo dal punto di vista storico, però secondo me le tappe fondamentali dell'avvicinamento che noi abbiamo avuto in Italia, in Occidente, all'animazione sono state sicuramente l'arrivo negli anni 60 e 70 di prodotti di animazione che venivano dal mondo, per esempio, di Gonagai, eccetera, su cui noi occidentali mettevamo pesantemente le mani, che se ci pensi è proprio una cosa folle, una cosa barbara, per cui questi prodotti venivano presi e tagliati, rimodellati, si cambiavano addirittura i nomi ai personaggi, si cambiavano colori, si cambiavano frasi, sceneggiature.
La famosa censura.
Bravissimo, venivano censurati, usiamo proprio questa parola qui, per cercare di piegare questi film che spesso avevano appunto un indirizzo verso adulti, a tutti i costi, e piegarli affinché potessero essere fruiti da giovani, da ragazzini. Se ci pensi proprio dal punto di vista artistico è una follia, è come se tu prendessi Amore mio aiutami di Alberto Sordi e tagliassi la famosissima scena in spiaggia con Monica Vitti, o come se tu prendessi, che ne so, Arancia Meccanica e tu andassi a togliere delle scene
la scena degli occhi.
Bravissimo, la scena degli occhi, tu tagliassi quella scena lì, oppure tagliassi tutte le parti in cui viene citato il latte più, e noi in Occidente facevamo questo. Quello che è stato un po' il game changer è stato questo film leggendario di cui penso molti hanno sentito parlare, che è Akira, che è stato il primo film dove il Giappone ha detto ok, adesso proprio a livello statale, a livello proprio nazionale, mettiamo su dei soldi, mettiamo su un team per creare un film che non subisca modifiche, che arrivi sul mercato occidentale, che ci presenti al cinema come forma d'arte seria per adulti importante. E tu pensa che all'epoca per fare questo il Giappone coinvolse più di 1300 animatori, furono disegnate, perché all'epoca non c'era la tecnologia come quella di oggi, si faceva tutto a mano, 24 illustrazioni per secondo, furono utilizzati più di 360 sfumature di colori. Tu immaginati che all'epoca fu proprio inventato un colore che ad oggi trovi anche nelle palette dei software di grafiche, eccetera, che si chiama proprio il rosso Akira. Questo per farti capire come poi questo Colossal arrivò e fu un game changer che portò poi negli anni 90 alla nascita di registi giapponesi con una dignità assoluta dal punto di vista cinematografico, come Satoshi Kono, come Mamoru Oshii, fino ad arrivare poi ai giorni odierni, dove addirittura molte di queste sceneggiature vengono adattate per il cinema in carne ed ossa hollywoodiano, scusami, come per esempio di recente è stato fatto un film di Ghost in the Shell con Scarlett Johansson, eccetera eccetera.
Io ho visto un documentario molto bello su studio di animazione dello studio Ghibli, in cui comunque parlavano anche di questo, ovvero di come si sono rivoluzionati passando dal manuale, possiamo dire, al computer, a fare tutto in grafica. È vero, è assolutamente vero.
Sono perfettamente d'accordo con te, Dodi. E tutto quello che tu descrivi, anche dal punto di vista tecnico, richiede proprio una concezione artistica, anche una manualità, come per tutte quante le altre forme d'arte.
Ma cosa ci hai portato oggi, dopo questa introduzione?
Proprio settimana scorsa è stato proiettato, dopo tantissimi anni, un capolavoro di appunto Satoshi Kon, che è un artista che ho citato prima, che si chiama Perfect Blue, e quindi ho detto, visto che è un argomento di attualità, magari potremmo parlare proprio di questo.
Prego, prego, e tu alla ruota panoramica guarda dall'alto e cosa vedi da lontano? Quale ambientazione è? Dove è ambientato questo film?
Perfect Blue ha proprio una storia secondo me bellissima, oltre che quella narrata all'interno del film, ma proprio una storia di produzione molto bella, perché la produzione di Perfect Blue viene proprio da lontano e ha anche dentro alcuni percorsi strani, perché Perfect Blue nasce, tu pensa, da un fenomeno giapponese di un killer che di nome faceva Miyazaki. Questa è una roba incredibile, cioè il killer aveva lo stesso nome.
Quindi scusa, però Miyazaki non è solamente Hayao Miyazaki dello studio Ghibli, non è solamente quel pazzo Miyazaki che ha fatto tutti i giochi della From Software, sì, ma è anche un terzo, è bellissimo quanto viene usato il nome Miyazaki in Giappone.
C'è un Miyazaki che ha vinto un Oscar nel 2001 con La città incantata, che è stata un'altra tappa, diciamo, incredibile di avvicinamento all'Occidente verso l'Oriente, di quel percorso di cui accennavo prima. E c'è stato un Miyazaki che è un serial killer che beveva il sangue delle vergini e mangiava le carni dei bambini, dalle quali gesta è stato tratto all'epoca un romanzo, un libro di un autore che si chiama Takeuchi.
Quindi più vicino comunque allo stile gotico dark della From Software che a quello fanciullesco di Hayao.
Esatto, proprio non, siamo proprio lontani da quell'immaginario lì fanciullesco. E all'epoca è stato questo libro un best seller in Giappone, al punto che si decise di finanziare la produzione di un film. Ma cosa successe? Questa è una storia incredibile. Nel 95, tu sai che il Giappone è falcidiato dai terremoti, ci fu un terremoto a Kobe che distrusse lo studio e tutto il set cinematografico e tutte le attrezzature con cui doveva essere girato questo film. Presi un po' dallo sconforto, però mai piegati e abbattuti come tipico dei giapponesi, hanno detto: ma cosa facciamo con questo budget? E quindi dissero: a questo punto, anziché realizzare su la sceneggiatura basata da questo libro un film con attori e carne ed ossa, realizziamo un film d'animazione. Quindi contattarono lo studio Madhouse, che è uno degli studi più famosi di animazione del Giappone, e gli chiesero appunto di realizzare un film basato su questo libro e in generale sull'immaginario derivato dall'atmosfera e dall'orrore generato da questo assassino, che all'epoca in Giappone fu proprio una notizia incredibile di cui parlavano i telegiornali eccetera eccetera tutti i giorni. Fu proprio uno shock per i giapponesi. E lo studio Madhouse fece qualcosa di estremamente coraggioso, qualcosa che oggi come oggi ancora si ha il coraggio di non fare, ovvero di chiamare Satoshi Kon, che all'epoca aveva scritto solo qualche piccolo romanzo breve, qualche pagina di qualche manga autoprodotto, aveva fatto il regista per dei cortometraggi di nicchia per festival, diciamo, locali, e decisero di dare a un ragazzo molto giovane e con tante idee e poca gavetta la responsabilità di girare questo film, cosa che oggi come oggi ancora è difficile da fare nel mondo, perché spesso le case di produzione vanno sul sicuro.
Critica.
Si chiamano registi famosi, si chiamano persone su cui in qualche maniera si può battere un ferro che è già solido, e si ha poco coraggio di dare spazio a chi vuole spingere, a chi ha idee, a chi vuole portare magari la modernità, vuole portare qualcosa di alternativo. E loro lo fecero, tra l'altro, in un Giappone dell'epoca che era fortemente verticale, con questa società che verte sempre verso l'alto, verso questa piramide dove l'anziano ha sempre, e per il Giappone fu qualcosa di incredibile. Lo studio Madhouse fece questo atto proprio di coraggio, di fede, e Satoshi Kon lo colse proprio a piene mani. E la casa di produzione gli affiancò uno sceneggiatore più esperto che si chiamava Murai, e che riscrisse un po' il libro per farlo diventare appunto un film. E Satoshi Kon disse: a me interessa relativamente quello che c'è scritto nel libro, e mi interessa anche relativamente la sceneggiatura di Murai. Io riscrivo tutto come voglio io, rivolto tutto come un calzino. Fece le sue battaglie, riscrisse praticamente, non dico tutto da zero, ma quasi, e riuscì con il suo carisma incredibile a convincere tutto lo studio poi a venirgli dietro nella produzione, appunto nel 1997,
quando si usava ancora il legno e la pietra focaia per accendere il fuoco.
Bravo, quando veniva utilizzato l'aerografo per accendere il fuoco, e schizzando pittura rossa, e realizzarono questo film che prende a piene mani da tutto quello che l'immaginario cinematografico mondiale. È un film che chiunque sia appassionato di cinema, indipendentemente dal mezzo tecnico, che sia di animazione o non, può soltanto apprezzare. E questo film qua ebbe la fortuna anche di avere il coinvolgimento di Mashiro Ikumi, un maestro delle colonne sonore giapponese, nell'appunto scrivere dei brani, o comunque utilizzare dei brani per la colonna sonora di questo film, che furono poi anche proprio iconici e nativi di tutto un modo di utilizzare poi i suoni. animazioni all'interno dei film nell'animazione giapponese. Cercherò di parlare del film senza fare, come si dice, un po' spoiler, in maniera tale che chi ancora non ha visto questo capolavoro lo possa recuperare senza che io gli vada a rovinare la giornata. È un film estremamente crudo, è un film che vive di immagini disturbanti che ci vanno a toccare nel profondo di quella che è la natura più primeva dello spirito umano, quindi immagini molto vicine anche alla violenza, al sesso, a questi istinti animaleschi, e tutto questo però viene veicolato da Satoshi Kon all'interno di un viaggio onirico in cui la finzione e la realtà si mischiano continuamente all'interno del film. E in questo Satoshi Kon, che era un grandissimo appassionato di cinema, cita anche in alcuni usi delle inquadrature e del mezzo narrativo mostri del cinema come Hitchcock o come Lynch.
Un cameo di Alfred Hitchcock che passa dietro, no?
Bravo, annunciando uno dei suoi cortometraggi infernali. No, però ci trovi alcune inquadrature che sono tipiche del cinema di Hitchcock. Ci sono alcune inquadrature in cui Satoshi Kon omaggia anche alcuni movimenti di camera che vengono riprodotti tramite i disegni, per esempio, di Psycho. Tutto quello invece che questo substrato in cui lentamente lo spettatore si cala ricorda molto i viaggi onirici di registi appunto come Lynch, in film eccezionali come per esempio Blue Velvet, eccetera eccetera. Il film è un film che davvero si può esaminare dodi da tantissimi punti di vista. Anzitutto, come dicevo, dal punto di vista tecnico è un film eccezionale, dove tu, tolti i primi minuti in cui hai chiaramente la percezione di vedere qualcosa che è animato, dopo un po' te ne dimentichi completamente e quello che tu stai guardando è fondamentalmente la realtà, ma la realtà vista attraverso un mezzo che è quello dell'animazione, che ti permette anche di realizzare cose che all'epoca, soprattutto quando la CGI non era quella odierna, con la telecamera facevi fatica a realizzare. Inquadrature che oggi noi faremo con i droni, il disegno permetteva di poterle immaginare.
Il grandissimo potere dell'animazione, ovvero magari si rifanno a delle inquadrature della reale regia dei film cinematografici, però non hai freni, non hai limiti quando utilizzi il disegno, quando parti dal disegno. Che poi vorrei anche ricordare che tutti quanti i film partono dal fumetto, comunque, perché tantissimi, tra questi abbiamo citato Hitchcock, registi fanno inizialmente degli sketch, delle inquadrature proprio su foglio, disegnandoli loro stessi di mano, per poi usarli come mappatura, come mappa, quando andranno a fare le inquadrature reali.
E questo, come dire, non avere limiti se non quelli dettati dalla fantasia, rende chiaramente questo mezzo un mezzo con delle potenzialità incredibili, che erroneamente è stato per tantissimi anni, ma ancora adesso avviene, associato al concetto di infanzia, di fanciullezza, quindi di qualcosa che è un prodotto spesso visto un po' come di serie B per bambini. Ma è un discorso stupido, perché tu pensa anche al cinema, quello con attori in carne ed ossa. Tu hai film realizzati, non so, per un pubblico di bambini, come può essere Mamma ho perso l'aereo, così come puoi avere tranquillamente film di autore estremi, di registi come Lars von Trier e tanti altri. E non è che la telecamera, cioè il mezzo, è quello che definisce che l'output finale è qualcosa adatto ad un pubblico di ragazzini o di adulti. Ed è la stessa cosa per l'animazione. Adesso si sta iniziando ad andare oltre a questo pregiudizio e stanno iniziando quindi, appunto, come dicevo, anche al cinema a essere riprodotte finalmente, anche a distanza di decine di anni, delle pellicole che assolutamente sono dirette ad un pubblico di adulti, come ad esempio Perfect Blue, che io sconsiglio a qualsiasi genitore di far vedere ai propri figli. C'è qualcosa proprio che no, proprio croce rossa, assolutamente.
Pallino rosso c'era,
bollino rosso, bravissimo. Bollino rosso, profondo rosso, quindi sconsigliamo assolutamente. E il film tratta tantissime tematiche, alcune che se ci pensi oggi sono proprio di un'attualità sconcertante. Il fatto che all'epoca Satoshi Kon ci abbia pensato dà ancora più la grandezza di questo regista. Ad esempio il film anzitutto fa una critica profonda a quello che è il sistema dello spettacolo in Giappone e di tutto quello che è il mondo delle idol, che in Giappone, soprattutto all'epoca, erano delle musiciste che si esibivano in televisione o facevano anche spettacoli dal vivo con questa idea che dovessero risultare pure, con questo concetto di quasi di verginità della donna. Viene affrontato da Con questo tema facendo vedere tutta la sofferenza e la sporcizia che c'era dietro a questo sistema, e di lì poi parte fondamentalmente un thriller psicologico incredibile, con dei colpi di scena di quelli che non ti aspetti. In questo lui utilizza questo mezzo, quindi di queste indagini, per parlare poi anche non solo del sistema, come dicevo, dello spettacolo in Giappone, ma anche di quello che oggi è il mondo di internet, che all'epoca era proprio agli albori, e Satoshi Kon aveva già visto il
social
futuro.
social zero.
Bravo. E vedi la cosa incredibile, Satoshi Kon aveva già capito che ci sarebbe stato il dramma dei fan che avrebbero vissuto gli artisti soltanto tramite internet, e aveva già capito che questo sarebbe stato un problema, e nel film si inizia già a trattare questa tematica.
La nascita degli stalker, possiamo dire.
La nascita degli stalker, il tema della personalità. In Perfect Blue viene affrontato anche questo, cioè chi siamo noi all'interno del mondo di internet, all'interno del mondo non più tutelato come la radio, come la televisione, cioè in questo far west, rispetto a chi siamo nella realtà. Questi temi vengono veramente portati a galla in maniera brillante, e si inizia soprattutto, e questa è una roba incredibile, a ragionare sulla tematica del corpo della donna in relazione a quello che sarebbe stato poi internet e in generale il mondo che noi stiamo vivendo adesso. Fenomeni come quelli contemporanei, come per esempio OnlyFans, vengono all'interno di Perfect Blue fondamentalmente discussi, e tu hai la protagonista Mima, che è una ragazza che si trova di fronte a questo dilemma: cosa fare con il proprio corpo, per la carriera, nel rapporto che ha con i fan, quali siano i confini del pudore, un abisso nel quale si può entrare. Satoshi Kon lo fa sempre senza mai mettersi in primo piano, quando il regista ti mette sul piatto dei temi, ma poi sei tu quello che mangia, non è il regista che ti indirizza verso cosa mangiare. E Satoshi Kon lo fa in maniera magistrale, per cui tu guardi il film e ti formi davvero un'opinione su questi temi che è tua. Il modo tecnico in cui tutto questo viene montato è pazzesco, e questo davvero, dopo un po' guardando il film, ti fa perdere la concezione dello spazio e del tempo, e ti trovi compresso all'interno di questa scatola in cui il regista ti schiaccia e che diventa sempre più piccola, ti manca l'aria. Anche gli spazi all'interno del film inizialmente sono spazi aperti, arene in cui si svolgono i concerti, parchi, grandi centri commerciali, e dopo diventano sempre stanze più piccole, corridoi, tutto studiato per tagliarti il respiro e calarti poi lentamente sempre più, come dicevo, in questo mondo linciano. Cioè, se nel cinema di Miyazaki tu ti trovi sempre in quella dimensione fanciullesca che è sospesa tra il ricordo e il sogno, nei film di Satoshi Kon invece tu ti trovi in questa dimensione che è sospesa fra la cruda realtà e il sogno, e dopo un po' sia i protagonisti che tu come spettatore non riesci più a capire qual è la realtà e qual è il viaggio onirico, come dicevi tu, Dodi.
Ti perdi,
ma la cosa bellissima, Dodi, hai usato proprio la parola perfetta, è che in questo perderti Satoshi Kon ti tiene sempre per mano. Cioè, tu guardi il film a volte senza capire alcuni passaggi narrativi, senza capire di preciso cosa stia succedendo, ma hai sempre la sensazione che Kon alla fine del film ti porterà a casa, e lui alla fine del film ti porta a casa. Quindi quando tu sei perso in questo viaggio, dove ci sono pezzi del film che non combaciano, un montaggio che oggi noi definiremo alla Christopher Nolan, okay, e il regista poi alla fine fa combaciare tutti i punti, e tu durante il film lo sai che sarà così, ti fidi di lui. E all'interno di Perfect Blue poi noi troviamo, in generale all'interno dell'animazione giapponese, ma rimanendo su Perfect Blue, tantissime intere scene, ma anche di minuti e minuti, che quando qui da noi in Occidente certi film non arrivavano, non avevamo la conoscenza, sono state saccheggiate. Tu hai per esempio i film di Aronofsky, come Il Cigno Nero, come Requiem for a Dream, ci sono intere sequenze di questi film di 3, 4, 5 minuti, anche idee narrative che sono proprio la copia a carbone di scene di Perfect Blue, Aronofsky è andato, ha preso Perfect Blue e ha detto: facciamo un po' di Ctrl C, un po' di Ctrl V e ci andiamo a vincere qualche Oscar. Quante volte tu senti dire che un artista si è venduto? Oppure quando i fan dicono l'artista non è più quello di una volta? E anche una delle cose che succede a Mima, la protagonista all'interno del film, e questo è un altro tema su cui si può discutere a lungo. Tendenzialmente i fan amano sentirsi parte inizialmente di una nicchia, di qualcosa di privato. Quindi quando poi gli artisti acquisiscono un successo, tu non ti senti più parte di quel club esclusivo, perché magari l'artista va in radio, va al cinema, eccetera, e quindi tu tendi a dire si è venduto, come potrei fare io adesso che vedevo questi film scaricandoli in maniera legalissima da internet, con pubblicità assolutamente non pornografica, adesso vanno al cinema e potrei dire: caspita, non sono più parte di un gota di persone appassionate di queste robe.
Questa cosa la vedo molto nel cantautorato indie italiano.
Bravissimo.
Ovvero che
bravissimo.
Ci sono tantissimi fan teen, per la maggior parte possiamo chiamarli, che scoprono un artista non conosciuto, lo prendono proprio come proprio, è come se lo comprassero, e quando questo inizia ad avere più audience, più pubblico, inizia a fare i palinsesti, gli stadi, si sentono quasi traditi da
così,
questo.
Ma se ci pensi, anche per dirti, quando all'epoca venne anche con Tenco, c'è una roba vecchia come il mondo, ma tu pensa anche andando a tempi più moderni, come i Metallica, quando iniziarono ad andare su MTV, per i metallari fu una roba del tipo: Dio, mi pianto un chiodo nei capezzoli di Metallica. Quindi è quella cosa lì, e nel film viene spiegata benissimo, viene approfondita. Poi secondo me c'è anche tutto il tema del ricordo, cioè spesso, ti faccio un esempio con i dischi, magari io ho ascoltato, non so, un disco come Violator in un periodo della mia vita in cui ero triste, mi aveva appena lasciato, non so, una ragazza, e quindi leggo quelle tracce, quel disco ad una carica emotiva incredibile, e poi escono dopo altri anni dei dischi dello stesso gruppo, non so, dei Depeche Mode, eccetera eccetera, che non hanno più quella carica emotiva per me, perché ad esempio sono in un periodo della mia vita in cui tutto è ok, e quindi dico: ah, però il disco non ha più quella profondità che aveva il precedente, eccetera. Ma lì è più una percezione personale, e tutti questi temi sono assolutamente parte di quella che è la narrazione del film. Incredibile.
Ok, sudditi, volevo dire nuovi collaboratori. Direi che può bastare. Chiudiamo i cancelli e aggiorniamoci per la prossima apertura. Alla prossima. Per oggi può bastare.
Ok, perfetto, nuova voce molto inquietante, possiamo dire. Speriamo che non resterà con noi per anche i prossimi episodi. Direi che per questa giornata è tutto. Io ringrazio tantissimo Andrea. Di norma ringraziamo gli ospiti e i nostri collaboratori passando nel negozio di dolciumi. Quindi per oggi ti darei una torta al cioccolato, grazie a questa recensione, possiamo dire, questa puntata monografica, nella quale, proprio come chi vede questo film che ci hai raccontato, ci si perde dentro, e io mi sono perso dentro nelle tue parole e nella tua passione che si vede emergere fuori. Perciò grazie a tutti, se vuoi salutare anche tu.
Che dire, guardate Perfect Blue, guardate Perfect Blue, guardate Perfect Blue.
E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao,
ciao
ragazzi.
Ciao a tutti e viva Dodi.